sono testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri, e tutti altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E torniamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Scusateci per la piccola defaillance con l'automatico. Ma se siamo qui a ricordarvi che siete una monnezza, ebbene, bisogna farlo bene. E quindi questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E oggi, quindi, purtroppo, avendo saltato due trasmissioni nelle scorse settimane, ci ritroviamo con una cronaca abbastanza pesante alle spalle, nel senso di corposità e numero di argomenti. Quindi ci troviamo a recuperare numerosissime notizie, prime fra tutte gli incendi, quindi abbiamo un simpatico elenco di incendi a impianti di rifiuti come tutte le estati, ma più o meno come in qualunque periodo dell'anno, solo che l'estate ovviamente questi incidenti si moltiplicano. Seguirà poi una corrispondenza con un compagno per parlare del piano rifiuti della regione Lazio, che insomma questa regione sappiamo che per anni è stata priva di un vero e proprio piano rifiuti. Adesso ci siamo messi a paro e quindi ci sono una serie di simpatiche iatture con cui fare i conti. E chiuderemo con una serie di notizie marittime, come di consueto in questo periodo, e poi ci ritaglieremo un pezzettino piccolissimo per parlare di Francia e centrali nucleari. E quindi rientriamo in voce e andiamo subito a partire con l'inizio della nostra scaletta. Quindi dicevamo incendi e ce ne sono stati un bel po'.
Sì, insomma, come dicevi te, la cronaca è fitta di episodi in questi 20 giorni di latitanza dai microfoni di Radio Onda Rossa per Impatto. E insomma, la prima metà di luglio si era svolta abbastanza tranquillamente, tra virgolette, da questo punto di vista. Si registrava soltanto un episodio in un centro di stoccaggio e il trattamento di rifiuti come plastica, carta, a Settimo Milanese, un incendio che insomma di notevoli proporzioni, con il solito sprigionarsi di nubi tossiche che allarmano popolazione e ogni tanto anche qualche sindaco. Insomma, la prima metà di luglio era stata abbastanza tranquilla, e invece dalla seconda metà di luglio ai nostri ultimissimi giorni, primi di agosto, la situazione da questo punto di vista si è ulteriormente complicata, con parecchi episodi che non fanno altro che tenere una media altissima da questo punto di vista. Insomma, la pratica di incendiare i depositi di rifiuti che operano il trattamento e lo smaltimento degli stessi è sempre più una pratica comune da parte, noi pensiamo, degli imprenditori del settore, ed è fa parte in piena regola ormai del questo ciclo produttivo. Pare che insomma interessi solo a Impatto, a Radio Onda Rossa e a pochissimi altri comitati e testate giornalistiche, ma in realtà è un fenomeno molto inquietante e con una ricaduta dal punto di vista sanitario veramente pesantissimo. E quindi, come dicevamo, la prima metà di luglio era andata male con l'incendio a Settimo Milanese, ma la situazione poi è andata peggiorando, perché un grosso incendio si è sprigionato il 20 luglio a Palazzo Vercellese, nella ditta denominata Vescovo, al confine con la provincia di Alessandria. Questo incendio, insomma, ha provocato anche in questo caso una fitta e pesante nube nera che ha avvolto tutto il circondario e, insomma, ha suscitato l'allarme della popolazione e ha fatto scattare i soliti controlli dell'ARPA regionale per verificare la qualità dell'aria, che come sempre in questi casi è di pessima qualità. Sulle ricadute degli inquinanti sui territori circostanti e magari sulla verifica della ricaduta degli inquinanti nei prodotti d'agricoltura c'è sempre un velo di mistero e non si approfondisce mai l'argomento, ma ormai, vista la quantità spropositata di episodi di questo tipo, evidentemente c'è anche un problema di questo genere da approfondire ogni qualvolta si ripete un incidente del genere. E niente, quindi il 20 luglio a Palazzo Vercellese, ma poco dopo, il 1 agosto, un altro incendio nella provincia di Milano, questa volta nella località di Cambiago. La ditta interessata è la Sameco, e anche in questo caso, ma è quasi sempre così, l'incendio ha coinvolto una ditta che tratta plastica, carta e materie e rifiuti speciali. Questa è una costante rispetto a questo tipo di episodi: gli impianti di lavorazione, stoccaggio, trattamento dei rifiuti speciali, rifiuti industriali, di carta e plastiche di ogni tipo sono al collasso in questo paese. Pensiamo proprio di sì, sono a un punto di svolta, c'è bisogno, insomma, di un nuovo, si sta, insomma, riassettando tutto il settore, anche alla luce di quello che succede a livello internazionale, perché molti paesi del sud-est asiatico non ricevono più rifiuti, soprattutto di tipo plastico ed elettronico, dai paesi occidentali, e tutte queste ditte che invece di fare il trattamento, lo smaltimento e magari anche il recupero di materia, ma questa è una chimera, tutte queste ditte che smaltivano i rifiuti poi magari indirizzandoli verso il sud-est asiatico, hanno visto nel corso dell'ultimo anno questo canale stroncarsi bruscamente. Cina, Indonesia, Thailandia, insomma tutti i paesi che hanno messo al bando i rifiuti plastici, soprattutto ed elettronici, dei paesi occidentali, e l'Italia a quanto pare ne ha risentito parecchio, perché, insomma, i siti che trattano proprio questi rifiuti vanno a fuoco con una facilità inquietante e sono ormai, insomma, sulle testate giornalistiche locali manco nemmeno a parlarne, sono tutti incendi dolosi. Ma per non farsi mancare niente, dopo il 1 agosto, subito il 3 agosto, qualche giorno, appena un paio di giorni fa, è andata a fuoco nella zona industriale di Battipaglia al confine con Eboli le ecoballe stoccate all'interno dell'azienda ex Melluzzo. Un incendio anche questo di grosse proporzioni, si parla, insomma, di decine di migliaia di tonnellate andate in fumo, una colonna di fumo anche in questo caso impressionante, che ha fatto scattare i controlli sulla qualità dell'aria per come monitoraggio, che hanno diagnosticato e hanno riscontrato la presenza, come sempre, in particolare delle diossine. E quindi, insomma, ben 3 episodi nel giro di meno di 20 giorni, e, insomma, sicuramente non fa altro che tenere altissima la media degli episodi del genere, ma, insomma, parliamo di media su una statistica, su degli avvenimenti che sono a pieno titolo una, cioè fan, gli incendi sono diventati una fase e un punto del ciclo produttivo di questo settore, insomma imprescindibile, perché insomma la quantità di eventi ripetuti nel tempo anche negli stessi siti è diventata sconcertante. E insomma non abbiamo capito se magari quest'ultimo governo o qualcuno di quelli passati magari ha fatto una normativa sull'argomento, che tu a un certo punto dai fuoco ai rifiuti perché te serve, e allora è legale, si fa. Però non è uscita una legge del genere, però vista la quantità di episodi pare proprio che invece rientri nel sistema di smaltimento dei rifiuti quelli di distruggerli. E parliamo tutte di aziende con nome e cognome e con siti ben delimitati e con quantitativi significativi di immondizia, che producono un certo business e che molto spesso noi paghiamo attraverso le nostre tasche con la tariffa dei rifiuti. Però per non farci mancare niente, il 30 luglio, oltre agli incendi in queste aziende, c'è stato anche un insomma simpatico atto sicuramente doloso presso il deposito della Nettezza Urbana di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, e in questo caso sono andati distrutti 33 mezzi della raccolta differenziata del paese di San Giovanni Rotondo. E anche questo evidentemente un atto chiaramente doloso, che però rientra insomma in questo ciclo produttivo, perché insomma come diciamo appunto quello di incendiare, dare fuoco o incendiare i mezzi del proprio avversario è una pratica ampiamente sdoganata, direi, diciamo.
Sì, probabilmente a qualcuno sarebbe dovuto andare qualche appalto e non gli è andato, e quindi ha manifestato insomma il proprio scontento in questa maniera.
E certo, è che rientra tra le prerogative del settore, e quindi perché non farsi sfuggire una prerogativa del genere? Ma noi non capiamo come, però a livello poi politico, istituzionale, anche di altissimo livello, insomma di tutta sta robaccia non se ne tratti minimamente.
Poi vabbè, San Giovanni Rotondo insomma sappiamo bene che è un paesino piccolissimo, ma che accoglie una quantità di turisti e pellegrini immensa, quindi sullo sfruttamento della monnezza di questo paesino ci sono un sacco di grossi affari, sicuramente ci sono un volume di affari e di insomma di soldi che girano attorno a questo posto giganteschi.
Sì, ci sarà anche sicuramente un volume di bottigliette d'acqua raccolte ogni giorno da questo giro turistico così mastodontico.
Sì, e quindi insomma è normale che con un volume di affari di questo tipo anche gli affari un pochino più loschi siano altrettanto voluminosi.
Eh sì, però insomma rimane lo sconcerto, perché insomma su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, in maniera assolutamente omogenea, al contrario di tanti altri aspetti che questo paese non ha omogenei, questo degli incendi negli stabilimenti di smaltimento dei rifiuti è una prerogativa veramente impressionante.
Vabbè, ma quindi se la mondezza la bruciano lo stesso, perché ti stai a lamentare ogni volta che ti fanno un inceneritore? Tanto il risultato è sempre quello, a sto punto faglielo costruire, no?
A quanto pare sì, tu ragioni bene. Però certo, se me lo costruisce lo Stato e poi io lo gestisco, forse è meglio. E questo per ora ancora non è possibile, questa pratica è stata stoppata anche dalla legislazione europea, e quindi insomma questi inceneritori non prendono più piede in maniera così importante. Ma è anche vero che tutte ste ecoballe, sti rifiuti speciali, sta plastica e sta carta, insomma toccherebbe recuperarla più che bruciarla o insomma accollarla ai paesi del sud-est asiatico.
Beh, un'ecoballa comunque è molto difficile da recuperare una volta che l'hai creata, perché chissà che cavolo ci hai messo dentro e chissà che cavolo ci hanno messo dentro per tutto il periodo in cui le hanno stoccate nel napoletano e in tutta la Campania. Quelle resteranno lì probabilmente per altri 5.000-10.000 anni. Gli archeologi del futuro saranno contentissimi di andare a scavare all'interno di questa roba,
di queste ex piramidi.
no, attuali piramidi, saranno delle, appunto, future piramidi, la, la gioia degli archeologi, che però insomma ogni tanto, come Tutankhamon insegna, potrebbero morirci schiattati per qualche gas tossico benefico che gli venga addosso, insomma sprigionato da qualche antichissimo reperto di mondezza. Comunque è il gioco che vale la candela, se vuoi essere un archeologo te lo devi accollare,
è giusto. E poi ci vedo un bella similitudine, magari gli imprenditori del settore si faranno seppellire all'interno delle loro piramidi di ecoballe, così resteranno protetti nei,
sì, per tutti i secoli dei secoli.
Esattamente. E insomma, dopo avervi fatto questo elenco di cronaca e avervi detto una marea di scemenze, però la drammaticità di questi eventi rimane e purtroppo continuerà a, insomma, a ripetersi anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e speriamo invece che l'iniziativa da parte delle popolazioni e dei comitati possa cercare di mettere un freno anche a questo tipo di vicenda, che è strettamente legata con la gestione dei rifiuti in tantissimi suoi aspetti. Allora, andiamo con una pausa, ci mettiamo una traccia e nel frattempo proviamo a chiamare un compagno, perché come abbiamo detto è uscito ufficialmente il piano dei rifiuti regionali della Regione Lazio per il 2019-2025 e cerchiamo di capirci qualcosa, e insomma già è tutto abbastanza chiaro, però insomma ne parliamo anche alla luce di altri avvenimenti sempre a livello regionale. A tra pochissimo.
Take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of hot big smoke and horses' breath as I plunge into a certain death. With fear and break to run, the mighty roar of the Russian guns as we race towards the human wall. looking at my comrades fall. We heard all bodies that lay on the ground, and the Russians fire another round. We get so near, get so far away, we won't live to find another day.
Quindi rientriamo in voce perché siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Albano per chiacchierare un pochino a proposito della lettera di Cerroni che è tornato dopo l'assoluzione a battere cassa, a dire insomma le sue fandonie e altre cose un po' meno campate in aria, probabilmente anche un po' più pericolose. Passeremo poi a chiacchierare un pochino del piano rifiuti, ne abbiamo già parlato, ma insomma adesso possiamo parlare di qualcosa di un po' più completo e chiuderemo con qualche iniziativa. Pronto, ci senti?
Sì, sì.
E allora niente, ti chiederemmo se vuoi di iniziare a commentare su insomma le ultime uscite di Manlio Cerroni, che a parte dire che i suoi impianti volendo li potrebbe costruire nelle bellissime ville di Roma, insomma Villa Ada, Villa Borghese eccetera, che insomma immaginiamo verrebbero fuori molto meno piacevoli di come sono adesso, ha detto anche altre cose ben più interessanti.
Sì, in effetti sembrerebbe di sì. In pratica lui si è, diciamo, vantato di essere in grado a questo punto, visto che, come dice lui nell'intervista al Corriere della Sera del 16 luglio scorso, visto che il 5 Stelle non vuole gli inceneritori, vabbè, i gassificatori, inceneritori, va bene, la accontentiamo perché quelli emettono fumi. E noi a questo punto possiamo proporre la conversione del gasificatore di Malagrotta e, dice anche, del gasificatore mai costruito ad Albano per ottenere, nell'ambito dell'economia che loro chiamano cosiddetta circolare, metanolo. E sembrava una cavolata, poi in realtà mi sono andato un pochettino a documentare e ho trovato che questa tecnologia è in questo momento studiata e credo che abbiano già brevettato l'ENI in collaborazione con la NextChem e la Main Technimont, per praticamente anche in questo caso convertire la gassificazione ordinaria, quella che più o meno avevano proposto loro a Malagrotta e che è stata realizzata in una linea, cioè quella della gassificazione dei rifiuti ottenendo il syngas che poi dopo viene bruciato per produrre energia, anziché produrre syngas c'è una variante tecnologica per cui loro ricaverebbero idrogeno e metanolo. Quindi di fatto, dice sempre Cerroni, il metanolo sarebbe in linea con la richiesta della comunità europea destinare da parte dei raffinerie il 10% dei carburanti prodotti in biocarburanti, quindi il metanolo rientrerebbe in questo, e lui insomma fa l'ennesima sparata con questa proposta, ma non finisce lì, perché lui ritorna alla carica pure con tante altre cose che gli stanno un po' sul gozzo, perché gli sono andate fino adesso storte. Tipo, in particolare, dice, per la questione, allora questo risolverebbe in parte un problema quello della gassificazione delle sostanze plastiche, materie plastiche non riciclabili, e quindi ci pensiamo noi e facciamo questo biocarburante. Per la frazione organica, che come sappiamo insomma è quella che poi crea più grane in giro, ma che però sta diventando un affare d'oro, dice, beh, caspita, noi ci abbiamo pronto i nostri 104 ettari su a Laurentina, all'incirca al chilometro 20, e dove circa 2 anni fa loro proposero un mega impianto a biometano, una cosa mega galattica da 2 unità da 110.000 tonnellate l'anno ciascuna, appunto per produrre biometano.
Aspetta, azienda agricola, vorrei dire.
Sì, quella era chiamata azienda agricola, però ecco, adesso la ripropone, perché è la stessa, perché la zona è sempre quarto d'azzo il Faradella. Quindi lui ripropone quella superficie che c'ha, dove gli è stato bocciato l'impianto a biometano, però ritorna a carica, dice, insomma, se loro sono disponibili, se Araggi, il governo e chi sia insomma è disponibile, noi abbiamo questa possiamo fare addirittura mobilità azionariato popolare, troviamo insomma i finanziamenti e ci possiamo tranquillamente ritirare una grandissima parte dell'organico prodotto dal Comune di Roma e produrremo appunto biometano, ci facciamo camminare diciamo tutti gli autoveicoli dell'AMA, quelli dell'ADA, che insomma vabbè, queste belle favole. E poi infine Dulcis in fundo ritorna alla carica con la discarica, cioè dice, non possiamo naturalmente fare a meno della discarica, ma insomma non siamo più ai tempi di Malagrotta, ormai ci siamo aggiornati, noi abbiamo questo progetto Sistema Rivoluzionario DRIN, che poi in realtà sarebbe l'acronimo di Deposito Rifiuti Innocui, che è esattamente ciò che loro hanno proposto con il progetto Ecosicura da parte di una società ovviamente che fa parte sempre dell'arcipelago cerroniano, vicino a circa 2,5 km dalla discarica di Roncigliano, dove Pontinambiente ha gestito fino al 2016 una discarica. Questo progetto Ecosicura appunto prevede, dicono loro, di essere all'avanguardia, quindi praticamente lì ci arriverebbero soltanto i rifiuti che escono fuori come ultimo stadio da tutti i processi di recupero di qua, di là e così via, non puzzerebbero, fatalità, non puzzerebbero però fatalità nel progetto Ecosicura che noi abbiamo contestato in conferenza dei servizi, era previsto che ci fosse la produzione di biogas. Mo è chiaro che se c'è produzione di biogas vuol dire che così puri non sono e ci stanno rifiuti organici in mezzo, ineliminabili insomma, perché qualsiasi DMB funziona come sappiamo in modo abbastanza orrendo, e quindi insomma, però lui si fa avanti con questo tipo di proposta, e insomma è questo è il quadruccio che ci fa Cerroni.
E sto quadruccio è uscito insomma una ventina di giorni fa, poco prima, insomma a gamba tesa rispetto alla convalida e ufficializzazione del piano regionale dei rifiuti, che invece è del 2 agosto.
Certo.
Quindi insomma ha messo in chiaro, ha cercato insomma di spingere la sua impiantistica dentro questo piano regionale, che insomma pare si spinga fino al 2025 come certo. Propositi, quello che Zingaretti qualche giorno fa ha emanato, ma insomma che le linee guida strategiche ricalca abbastanza bene. e dove Colleferro rimane insomma il punto nodale di tutta la vicenda.
Eh sì, c'è da dire che appunto a conferma di quello che più o meno era già largamente anticipato nelle linee strategiche, quindi c'è stata questa questione appunto della suddivisione del lato Roma in due subato, no? Quello della capitale e quello della provincia, e quindi l'obbligo, dice appunto il piano, di essere autosufficienti ciascuno dei due subato per quanto riguarda la discarica, quindi Roma deve avere una sua discarica di servizio e la città metropolitana un'altra. Nel frattempo sulla città metropolitana sta supplendo a questo ingratissimo compito Colleferro. Colleferro, la discarica di Colle Faggiolara era stata chiusa e un accordo del comune di Colleferro con lo staff del PD regionale insomma ha portato alla sua riapertura, spostando le linee di altissima tensione che attraversavano la discarica, liberando un'altra mezza milionata di tonnellate di rifiuti, e quindi attualmente stanno arrivando là montagne di rifiuti che provengono chiaramente dai TMB di Roma, dal circondario e compagnia bella, e questo è appunto l'aspetto che riguarda la discarica. Per quanto riguarda appunto, citavo Colleferro, viene confermato che quello sarà il primo esperimento pilota di ecodistretto, dicono loro, del riuso, del riciclo e compagnia bella.
E compagnia bella, quindi
significa, significa che note dolenti ovviamente sono ben contenute nel riassunto di quello che tratterà questo ecodistretto, che dicono loro. In pratica la parte del Leone la farebbe la frazione organica dei rifiuti, in pratica lì produrrebbero metano, come al solito quello che chiamano biometano, per l'utilizzo come biocarburante sia in forma gassosa che liquida, quindi autotrazione. Poi un non meglio definito carbone, quindi sempre prodotto insomma da questi rifiuti urbani che vengono portati là, da destinare a impieghi civili, industriali, sanno loro che cosa, insomma, comunque sicuramente un altro futuro combustibile, perché poi in realtà questi a Oia che dicono stiamo a fare recupero di materia e così via, ma questi sono tutti candidati alla combustione successiva. Poi biomassa da trasformare in biocarburante liquido, eccetera eccetera, quindi insomma c'è tutta una serie di, a parte i plasmix, questi recuperi di plastiche non riciclabili per fare altri tipi di manufatti, oppure eccetera eccetera, vabbè, questo insomma farebbe parte del recupero riciclo.
Senti, un aspetto che sembra un po' contraddittorio è come la giunta regionale imponga alla città di Roma un subambito per rimanere autonoma, indipendente, da rispettare in indipendenza e autonomia, però poi pensa a un mega impianto in provincia che a tutti gli effetti si accollerà gran parte dei rifiuti del subambito romano.
Certo.
E questa è evidentemente una contraddizione, cioè poi ti serve solo la discarica, ma per facce che se tu millanti di recuperare gran parte di quello che arriva.
Infatti questa è proprio una contraddizione piena, però insomma questo più o meno è quello che prevede questo piano. E per quanto riguarda appunto questo sito di Colleferro, oltretutto c'è un'altra questione che poi ci riporta, magari se ne vogliamo parlare dopo un attimo, ci riporta a quel famoso convegno che c'è stato a Albano, alla creazione ormai definita nel piano di questo centro, di questo distretto dei rifiuti e compagnia bella, a cui dovrebbe lavorare la Lazio Ambiente, ma nello stesso tempo è stata costituita da un accordo insomma nell'ambito del comune di Colleferro e le autorità regionali un consorzio che si chiama Consorzio Minerva, che potrebbe entrare nell'affare, perché poi in questo comune ritengo veramente maledettamente sfortunato, perché insomma è passato dall'inceneritore al distretto della Monnezza, 500.000 tonnellate l'anno di rifiuti che provengono insomma da tutto il circondario della città di Roma. Quindi diciamo c'è una, anche lì una contraddizione, insomma, due società che teoricamente dovrebbero fare quasi le stesse cose, per cui probabilmente si spartiranno un po' il petrolio, il nuovo petrolio che sono i rifiuti. Lazio Ambiente ovviamente è di proprietà regionale, Consorzio Minerva è concepito da mente degli amministratori di Colleferro, che comunque sono strettamente legati insomma al PD regionale.
Ok, e insomma però parecchi di questi esponenti coinvolti in queste operazioni Lazio Ambiente, Consorzio Minerva, ce li siamo ritrovati ad Albano in un convegno dove hanno praticamente propagandato questo tipo di proposta e l'hanno spacciata come insomma parte in panacea della smaltimento dei rifiuti e come insomma simbolo e impegno per un'economia più sostenibile, circolare, green e quant'altro. Però poi i soggetti che erano presenti so quanto c'è de peggio rispetto all'impiantistica che è stata proposta in tutti questi anni, perché i nomi che si facevano sono, mi pare, addirittura l'ex dirigente dell'ARPA.
Eh sì, praticamente, allora, diciamo in quella occasione, che è stato poco tempo fa, perché di fatto insomma è pochissimo che l'abbiamo, che ci siamo stati, perché ci eravamo stati invitati al delegato dei rifiuti del Comune d'Albano e perché si parlava di economia circolare, quindi ci ha incuriosito e ci siamo trovati là Alessio Ciacci, che di fatto è l'amministratore delegato, amministratore del Consorzio Minerva, quello di cui parlavo poco fa, quello dei famosi 500.000 tonnellate l'anno che arrivano a Colleferro, che potrebbe entrare e nella cui gestione potrebbe entrare. Oltre a lui, che appunto parlava insomma di tutti i grandissimi propositi, sempre con questa parola magica, economia circolare, e parlava appunto di quello che loro saranno in grado di fare, progettare, bonificare, insomma di tutto di più, e ci siamo trovati che oltre a lui, a fianco a lui, diciamo insomma, che faceva parte insomma di quegli invitati, c'era il direttore dello stesso consorzio Minerva, che è una persona che noi conosciamo benissimo, Fabio Armolli, ex dirigente dell'area rifiuti dell'ARPA Lazio, ma che prima di quel tipo di occupazione era stato anche non solo sfiorato ma implicato nella inchiesta Cerroni, che portò all'arresto del 2014, perché Fabio Armolli prima di lavorare all'ARPA si era occupato di dirigere una società del gruppo Cerroni. E poi insomma, da quello che risultava, ne è uscito fuori, ma insomma risultava che qualche cosa un po' strano succedeva all'epoca, insomma, tipo acquisti di qualche immobile e cose di questo genere. Vabbè, insomma, in qualche maniera ne è uscito fuori e adesso ci ritroviamo lindo e pinto a far direttore generale della Consorzio Minerva. E naturalmente ci ha fatto molto incavolare questa storia, per cui tutti i presenti, c'era anche addirittura un ex ministro, c'era la senatrice 5 Stelle Elena Fattori, insomma ci stava Claudio Vesselli addirittura, che ci ricordiamo bene perché lavorava in provincia e che poi invece è andato a dirigere una società che è la responsabile del progetto Biogas di Anzio, lui infatti amministratore della Green Cycle Project, insomma, e quindi ci siamo ritrovati queste belle persone, per cui abbiamo fatto presente che l'economia circolare di cui parlavano loro era circolare probabilmente per quanto riguarda i dollari che si mettono in tasca, ma molto di meno per quanto riguarda la vera circolarità. E in pratica gli è stato ricordato che il 30% dei rifiuti organici, per quanto riguarda la loro economia circolare, finiscono a produrre energia, quindi finiscono per produrre biogas e biometano, quindi vengono ovviamente bruciati e anziché, come dicono loro, contribuire a ridurre le emissioni inquinanti e d'anidride carbonica, semmai contribuiscono a metterci al carico da 11 sopra. E quindi abbiamo ricordato un po', insomma, questi aspetti. E per ultimo, faceva parte di questa combriccola l'assessore all'ambiente del comune di Colleferro. Quando si è cominciato ad alzare, decantando, insomma, quello che de meraviglioso stavano facendo, oltretutto la giunta di Colleferro ha al suo interno molti degli ex partecipi dei comitati che facevano la lotta contro l'inceneritore di Colleferro e così via, però insomma dico adesso ce lo troviamo a decantare il polo della Monnezza e soprattutto a non voler raccontare ai cittadini, sicuramente non l'ha raccontato nella sede di Albano dove era invitato, che loro hanno non solo riattivato la discarica di Colle Fagiolara, costa quasi 500.000 tonnellate, non solo hanno dato il via d'accordo con la regione al polo dei rifiuti, ma anche a quello logistico, per cui hanno fatto un accordo con Amazon per una quantità impressionante su 8 ettari di terreno attaccato alla discarica di Colle Fagiolara per fare un mega stabilimento di migliaia e migliaia di metri quadri per la logistica appunto di tutto il centro-sud Italia. Immaginatevi che succede in quella zona dove c'è l'autostrada che ci passa a Roma-Napoli, l'outlet con quell'altro apparato là, insomma, per i giochi eccetera, quindi migliaia e migliaia di mezzi pesanti che di fatto vanno a finire al casello de Colleferro, insomma succede un disastro. Altro che dice abbiamo abolito l'inceneritore, certo caro, però a posto dell'inceneritore ma hai messo qualcosa che sicuramente negli anni creerà disastri analoghi.
E beh, con tutta l'impiantistica già presente, i disastri del passato, poi la valle del fiume Sacco che insomma dal punto di vista della qualità dell'aria è alcune volte ancora anche peggiore della città di Roma, per via del fatto che l'aria ristagna e i venti non riescono a spazzare via le polveri prodotte, insomma sì, sta delineando un quadro ancora più fosco.
Certo.
E la cosa spiacevole che comunque amministrazioni se la rivendicano come una svolta sostenibile, circolare, bla bla bla, e quindi insomma si fa bene sempre a smascherarli quando si può in queste occasioni, perché insomma stanno raccontando veramente una marea di fandonie.
Certo.
Sull'argomento e niente, quindi insomma questo è per chiudere il quadro, anche perché il parterre di cui parlavi è quello che dovrebbe poi mettere in pratica gran parte del piano regionale dei rifiuti.
Certo,
emanato.
Certo.
Da Zingaretti.
Certo, certo, lì è centrale a Colleferro per esempio il biometano, minimo 50-60 mila tonnellate, e potrebbe essere, perché in pratica ne parlano molto spesso, che sia chiamato anche ad ospitare le biomasse della cosiddetta bonifica dei siti contaminati dal ciclo etanolo. Non so se vi ricordate quando morivano le vacche e il fiume Sacco si è scoperto che era pieno di questo inquinante maledetto, per cui potrebbero tranquillamente pensare di fare una bonifica in questa forma, cioè far crescere tutta una serie di essenze vegetali, queste essenze vegetali prenderle, usarle come biomassa e portarle negli impianti di digestione dove si forma appunto il nuovo cosiddetto biocarburante. Piccolo particolare che poi gli inquinanti restano naturalmente in buona parte nel digestato, questo digestato poi lo composti e vai a far piangere gli agricoltori che riceveranno un prodotto che probabilmente a tutto fa bene meno che alla crescita delle piante, insomma.
Sì, beh, un caso che si ripete ormai tantissime volte, questo dei compost e degli ammendanti per l'agricoltura di qualità, insomma, che praticamente sono rifiuti industriali, fanghi industriali che vengono sversati sui campi per concimare, tra virgolette, e però poi provocano un disastro insomma significativo per l'agricoltura. Il nord Italia, il Veneto, la Lombardia è pieno già di questi episodi di questo tipo, e insomma nel Lazio si prova a ripetere questa operazione.
Certo.
Senti, noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento rispetto alle vicende dei rifiuti romani e laziali, e insomma se ci vuoi dire gli appuntamenti, mi pare che a fine agosto.
Sì, praticamente a fine agosto, per essere precisi, il 31, sabato 31 e domenica 1 settembre faremo ancora una volta, quindi chiaramente è un appuntamento annuale, il disc camping nella zona del villaggio Ardeatina adiacente alla discarica di Roncigliano, quindi via Ardeatina chilometro, credo che se ricordo bene, chilometro 25, in cui naturalmente parleremo nella prima giornata delle questioni che ovviamente partono un po' dal piano regionale dei rifiuti, dalle ipotesi ventilate da Cerroni, da tutta una serie di altre cose che riguardano insomma l'aspetto dei rifiuti, e il giorno successivo sulle questioni cementizie importantissime, perché oltre a quello che sappiamo, la megalottizzazione di Santa Maria Santa Maria de Mole, zona Divino Amore eccetera, e ci stanno anche altre due ipotesi che si sono affacciate da tempo, ma che adesso sembrerebbe che arrivano purtroppo a maturazione dal loro punto di vista, cioè la zona di Cancelliera Santa Palomba, quindi stiamo a parlare della ultima propaggine del comune di Roma, confine col comune d'Albano Laziale, e più a valle lungo la Laurentina e a Via del Mare, quindi tra Pomezia e sempre Roma, un'altra mega lottizzazione. Stiamo a parlare di cose abbastanza grandi, perché una comprende 953 appartamenti, circa 4.000 abitanti in una zona come Cancelliera di Pavuna, è una cosa impressionante, e poi quella un po' più a valle, Paglian Casale, addirittura 7.000 abitanti e 1.000.000 di metri cubi, quindi una colata di cemento immane. E quel giorno, appunto domenica 1 settembre, parleremo di questo e cercheremo di vedere se in qualche maniera possiamo agire, visto che comunque ormai queste cose sono tutte ampiamente scadute per quanto riguarda i ricorsi a TAR, Consiglio di Stato eccetera, perché il tempo ne è passato, colpevolmente anche per quanto ci riguarda, perché non siamo stati così attenti da sapere in tempo queste cose, ci sono passate sulla testa, però vediamo un attimo insomma se ci si può mobilitare per fermarle.
Sì, poi è insomma obbrobbioso constatare come per i rifiuti ci si inventa questa parola economia circolare, sostenibile, green economy, e poi invece per le lottizzazioni, la cementificazione selvaggia ti propongono un linguaggio altrettanto ammorbidito: housing sociale.
Esatto.
Quindi la politica istituzionale procede così, cercando di far passare delle cagate assurde come robe indispensabili e che magari ti danno, aiutano anche la popolazione, ma insomma così non è, e va bene. E quindi l'appuntamento è per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Via Ardeatina, chilometro all'incirca 26.
Sì.
Ok, allora noi ti ringraziamo e insomma ci risentiremo magari a settembre, quando insomma ci saranno altre iniziative e novità sull'argomento. Un saluto e un a risentirci.
Anche a voi, ciao.
E allora chiudiamo la corrispondenza, e prima di mandare una traccia e poi entrare con le questioni legate all'acqua, al mare, alla balneabilità, ma anche alle qualità delle acque, e insomma c'è cioè, comunque rimane aperta anche sarà anche problematica questa situazione del subambito romano, perché insomma dopo svariate settimane di follia per le strade di Roma con mucchi di monnezza di una certa consistenza lasciati un po' ovunque per via del fatto che la raccolta non riesce a soddisfare le esigenze del trattamento, cioè il trattamento non riesce a soddisfare le esigenze della raccolta urbana, la situazione un po' si è stabilizzata, ma la partita rimane sicuramente aperta, e lo scaricare barile tra
regione e comune rimane aperto per delineare questa nuova discarica di servizio per la città di Roma, nel territorio comunale di Roma o nella sua area metropolitana ex provincia. Insomma, la partita è più complicata, la verità sta nel mezzo, cioè se qualche comune della provincia se la accolla alla chitichella, la città di Roma non fa una piega, ma insomma fortunatamente sia a Roma che nel suo circondario aprire una nuova discarica non è poi così semplice, e gli esempi degli ultimi 7-8 anni e il toto discarica vorticoso dopo la chiusura di Malagrotta lo ha dimostrato. Insomma, speriamo che continuino comitati e cittadini a opporre resistenza, perché insomma siamo convinti che questo ciclo di produzione e trattamento e smaltimento anche dei rifiuti è sicuramente quello che va cambiato e non si può risolvere con una nuova discarica, che comunque rimane e aleggia sia per la città di Roma e sia per il suo insomma anche popoloso hinterland o ex provincia, se così la vogliamo chiamare. E allora andiamo con la musica e ci risentiamo tra pochissimo.
Edizione straordinaria, è estate, uscite solo nelle ore calde, bevete poco, al mare sono ottimi i raggi UV e l'olio di palma è salutare, consigliato non vaccinarsi.
Caro amico, mangiamo insieme fino a scoppiare, poi andiamo a nuotare, andiamo allo stadio con aria di sfida, in mezzo agli ultra, ma dell'altra squadra. Brilla stasera e ridi di gusto, che forse domani sei sotto un cipresso. Canta e balla che la vita passa, chissà che il prete ti nomini a me. Sale che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato per dare la prova che è proprio apprezzato. Goditi la vita che poi magari muori, e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi. Non rimandare più che poi magari muori. Baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Chissà che domani ti trovi il cartello alla luce, fai tanti selfie, ma guardati in giro, lo scatto migliore rimane il santino. Ma cuore dieta, mangia di brutto, che forse domani ti ritrovi freddo. Chiedi perdono se hai fatto uno sbaglio, che forse domani sei avvolto nel legno. Dille che l'ami anche se impegnata, cos'è ma una rissa di fronte alla vita. Riporta al cielo il tuo corpo usurato, per dare la prova che è proprio apprezzato. E goditi la vita che poi magari muori, e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi. Non rimandare più che poi magari muori. Baciami e stammi addosso, che domani sei in un fosso. Mi sento fredda ma un bel vestito, e vivo la linea che ho sempre sognato, non riesco a capire, tu dammi uno schiaffo, se non mi riprendo tu chiama TAF. Omofobi e bulli, ci hai pensato mai? Magari muoiono prima di noi, violenti e razzisti, il marmo bidona, chissà forse TAF da voi viene prima. Boy.
E quindi rientriamo in voce, come avrete capito, insomma, dal tenore del pezzo che abbiamo appena passato. Adesso iniziamo con la nostra rubrica balneare.
Sì, poi la canzone che è appena passato ci lancia anche la sponda, perché insomma finisci in un fosso, il fosso va al mare e al mare ti ritrovi lo schifo e la monnezza. E in queste torride giornate che stiamo vivendo e che proseguiranno anche nella prossima settimana, insomma siamo sicuri che milioni di persone si riverseranno sulle coste di questo paese e purtroppo si ritroveranno molto spesso una situazione dal punto di vista balneare veramente spiacevole per via dell'inquinamento che ormai attanaglia le coste del paese da tantissimo tempo, con aree di criticità ben note che rimangono tali a distanza di decenni per i motivi che molto spesso vengono però sottaciuti. Per quello che riguarda il Lazio, la situazione è molto simile agli altri anni. Insomma, consigliamo a tutti di consultare il sito dell'ARPA Lazio, sezione mare, balneabilità, dove sono riportati tutti i divieti di balneazione disposti lungo il litorale laziale, che sono praticamente identici a quelli degli anni passati, con insomma ampissime zone dove si alternano zone balneabili e zone non balneabili, talmente fitta la sequenza che non si capisce come si fa a dire che una zona è balneabile e una no, visto che stanno tutte attaccate e le distanze sono veramente minime, ma così è deciso. Quello che sicuramente, come ogni anno, comunque primeggia rispetto a questo tipo di situazione pessima della qualità delle acque, rimane il comune di Ardea, dove da parecchio tempo i divieti di balneazione ai lati dei fossi del comune sono stati notevolmente estesi e per alcuni si parla anche di un chilometro di divieto di balneazione dal fosso, che è una cosa veramente significativa. Poi tra l'altro quest'inverno la Regione Lazio ha imposto la depurazione di tutti i mitili raccolti sulle spiagge, nei mari, proprio che vanno da Ostia a Nettuno, quindi insomma se andate a fare le telline per conto vostro in teoria sareste obbligati a depurare le telline in un impianto di depurazione prima di mangiarle, perché come provocazione la regione vi consiglia di fare ciò e in teoria vi obbliga. L'obbligo c'è sicuramente per i ristoratori e i commercianti di cozze, vongole e telline, però insomma in realtà questa cosa andrebbe fatta anche dai privati che praticano questo tipo di attività, perché sennò poi rischiano di ingerire lo schifo, e di solito si parla insomma di merda, proprio cacca, coli fecali. Quindi la situazione del Lazio è sempre più o meno la stessa. Quello che sicuramente spunta e primeggia nella cronaca di queste settimane è l'ampio divieto di balneazione sulla costa romagnola, Rimini, Riccione, e chi più ne ha più ne metta, i luoghi simbolo dell'estate italiana. Divieto di balneazione che però non ci sorprende, sono decenni che il mare da quelle parti è uno schifo assoluto, l'acqua è una fogna puzzolente, tant'è che ormai gli stabilimenti balneari si sono attrezzati con delle piscine a ridosso delle spiagge, perché il bagno te lo fa in piscina, che il mare è inavvicinabile, ma insomma sono decenni che va avanti questa storia. E insomma tutta la situazione sull'Adriatico è molto più complessa che lungo le coste del Tirreno, vuoi anche perché l'Adriatico è un pochino più mare chiuso e quindi insomma il ricambio, il moto ondoso è un po' più lento e debole. Insomma quello del divieto di balneazione però nella costa romagnola fa ripartire un dibattito molto importante, che è legato alla rete fognaria e alla depurazione delle acque della rete fognaria, che in questo paese è un'autentica presa in giro. Insomma i depuratori, bene che va, sciacquettano quello che gli arriva al suo interno, lo rispediscono di solito all'interno di fossi e canali che allegramente vengono sversati in mare. E insomma, sul fatto che la rete fognaria in questo paese, in gran parte di questo paese e soprattutto nelle zone costiere, sia inadeguata, insufficiente e che a loro volta sia mal collegata ai pochi depuratori sottodimensionati che fanno un lavoro ridicolo rispetto alla depurazione delle acque, e è sotto gli occhi di tutti. Gli scandali sull'argomento sono decine in tutto il paese, non ultimo un sequestro di un depuratore nel paese di Marino. Il depuratore è stato sequestrato non perché non funzionasse secondo normativa, ma perché il fosso in cui scaricava in realtà per la legislazione regionale non esisteva e quindi non si poteva scaricare lì dentro, cosa che si è fatta per decenni, forse qualcosa di più di decenni, ma tant'è che adesso questo depuratore è fermo e i suoi carichi depurati tra virgolette vengono portati via con le autobotti. Questo è solo un episodio di un sistema fognario, appunto, come diciamo, inadeguato e un sistema di depurazione praticamente inesistente, tant'è che la Comunità Europea ha condannato e condanna l'Italia a multe pesantissime proprio su questo argomento per via del pesante inquinamento che provoca sui mari, sui laghi e sui fiumi del nostro paese. Che ne so, ricordiamo a tutti ascoltatori e ascoltatrici come dentro al fiume Po all'incirca si calcola che ci scaricano 25 milioni di italiani e diverse decine di migliaia di aziende con un sistema fognario di depurazione che è pressoché inesistente. E poi insomma non ci stupiamo che alla foce del fiume Po c'è lo schifo assoluto, ma questo è per ora la situazione che ci viviamo, e insomma è un altro argomento molto importante perché rientra assolutamente nel fatto che poi le acque marine sono invase oltre che dai reflui colifecali da plastiche e microplastiche che dalla terraferma si convogliano allegramente in mare, bypassando questa, insomma, questa burla della depurazione. E insomma il caso della rimiera romagnola dei scorsi giorni è veramente emblematico, anzi a maggior ragione le acque depurate che vengono scaricate in mare molto spesso sono il ricco ricettacolo brodaglia che fa ingrassare banchi di alghe fino all'inverosimile, provocando l'atrofizzazione delle acque, la morte delle alghe,
eutrofizzazione
delle acque, morte delle alghe e la mucillagine schifosa che circola lungo principalmente il Mar Adriatico. E insomma è questo per quello che riguarda la balneabilità, e quindi vi invitiamo prima di muovervi questo fine settimana ad una consultata al sito della regione, al sito dell'Ar Palazzo, sezione balneabilità, incrociarlo con qualche notizia locale perché se sa mai fosse poco aggiornato e fosse spuntato qualche scandaluccio qua e là che c'è sempre nell'aria, e ci prendiamo una bella pausa.
Everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Nellie, Ventura County line. Soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait.
June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA.
Rientriamo in voce, questa è sempre Impatto, voci contro le nocività. Abbiamo parlato appunto, come sempre ogni anno in questo periodo, delle nostre belle notizie balneari, per chi volesse andarsi a fare un bel bagnetto, insomma per insomma farsi un bel bagnetto in maniera consapevole, sapendo in quale schifo ci si va a fare il bagno. Però noi sappiamo che gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sono anche ascoltatori acculturati, insomma di un certo livello, che probabilmente le loro vacanze le vanno a passare in posti, insomma in giro per musei, in giro per luoghi storici, perché no, magari ai Castelli della Loira, magari a Parigi, insomma per farsi qualche girettino in Francia. E anche in questo caso dobbiamo un attimo avvertirvi di una certa monnezza che si trova nelle acque da quelle parti, perché insomma, l'agenzia francese che si occupa di monitoraggi delle sostanze radioattive, la ACRO, ha portato avanti una campagna di 2 anni, tra il 2016 e il 2017, una campagna di campionamenti delle acque delle zone. E soprattutto nel nord-ovest della Francia, dove ci sono moltissime centrali nucleari, proprio perché le centrali nucleari sorgono attorno ai fiumi, a grandi fiumi come la Senna e la Loira, appunto.
Ma come mai torna ai grandi fiumi? Che ci fanno quest'acqua?
Perché l'acqua è essenziale per raffreddare, per tutta una serie di sistemi. Certamente non per il raffreddamento primario, che è un'acqua che sicuramente non entra mai in contatto con, insomma non viene mai rilasciata nell'ambiente, a parte che a Fukushima, Chernobyl e altri begli esempi di questo tipo. E niente, appunto serve per il sistema di raffreddamento, e all'interno di questo sistema di raffreddamento molto spesso l'acqua, appunto, per cattura neutronica, perché insomma una centrale nucleare funziona grazie a questi neutroni che vengono catturati da nuclei di uranio, che poi a loro volta si spaccano dando vita a tutta una serie di elementi secondari e tanta bella simpatica energia che fa bollire l'acqua, girare le turbine, eccetera eccetera, tutto quello che più o meno sappiamo. E il problema è che appunto i neutroni non vengono catturati solamente dall'uranio, ma anche spesso dall'acqua, che se ne cattura uno diventa acqua pesante, quindi acqua con in cui l'idrogeno diventa deuterio, o anche acqua triziata, quindi in cui c'è la presenza di questo terzo, quindi il trizio, terzo isotopo dell'idrogeno. Ora, questo isotopo, il trizio, è leggermente radioattivo, insomma non decade rilasciando una gran quantità di energia, decade beta meno, quindi vuol dire che emette soprattutto elettroni e una piccola quantità di energia. La pericolosità di questi elettroni si ha quando avviene l'ingestione di questa sostanza nel corpo, perché questi elettroni vanno ad essere catturati da altre molecole d'acqua che se ne stanno tranquille e beate all'interno delle cellule e diventano così radicali liberi, quindi molecole d'acqua cariche, perché queste cariche in più possono danneggiare il DNA e tutta una serie di altri meccanismi interni alle cellule, soprattutto alla riscrittura del patrimonio genetico. Quindi qual è il problema appunto con questo trizio? Che questa campagna di campionamenti lunga 2 anni ha trovato spesso in 268 comuni della Francia, che sono abitati da circa 6,4 milioni di persone, ma appunto stiamo parlando solamente di dei campionamenti che sono stati fatti, e non è la situazione, non si sa bene che cosa succede per il resto degli abitanti della Francia. Comunque sia, per questi 6,4 milioni di persone esiste il pericolo di ingestione di questo isotopo, perché nella maggior parte dei campioni, insomma la media dei campioni presi lungo questi 2 anni ha rilevato una presenza di 10 becquerel al litro, con picchi di 30 becquerel al litro. Quindi che cos'è un becquerel? Un becquerel vuol dire semplicemente che c'è un decadimento di una certa sostanza radioattiva all'interno di un litro d'acqua ogni secondo. Se ho 10 becquerel, ho 10 decadimenti, quindi 10 tic del contatore Geiger, quindi tic 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 tic, ogni secondo per un litro d'acqua. La soglia di allarme per l'acqua che obbliga le autorità a procedere con ulteriori campionamenti è di 100 becquerel, e quella che viene dichiarata essere la soglia di pericolosità per la salute è di 10.000 becquerel al litro. Quindi noi diciamo, vabbè, ce ne sono solo 10, al massimo 30, è abbastanza tranquilla, no? Il problema è che questo tipo di soglie, a parte che è stata fissata a cazzo di cane, e questo lo sappiamo perché funziona sempre così.
Poi se te lo bevi...
poi se te lo bevi, è questo il problema, perché questi sono i tipi di soglie che vengono fissati nel caso di incidenti. Quindi nel caso di incidente, di un rilascio di 10.000 becquerel ogni litro d'acqua, lì appunto la popolazione viene esposta ad una gran quantità di radioattività. Però non si considera il fatto che quantità anche minori, se assunte ogni giorno, quindi ogni giorno, ogni ora, insomma se ogni litro d'acqua che io mi bevo nella mia vita, lungo un anno della mia vita, lungo 2 anni della mia vita, è composta in buona quantità di trizio, insomma 30 becquerel, poi li dobbiamo appunto... calcolando che il tempo di decadimento del trizio è di 12 anni, insomma si fanno una serie di calcolini, si moltiplica per 365 per 3600, che è un'ora, per 24 ore, insomma si fanno una serie di calcolini e si arriva alla concentrazione di trizio che c'è nell'acqua. Se sono esposto io tutti i giorni a quella quantità di acqua, l'acqua, i circa 40 litri d'acqua all'interno del mio corpo saranno... conterranno a loro volta quella stessa concentrazione di trizio. Tutti i giorni avrò quindi per ogni litro di acqua del mio corpo 10 tic 10 tic 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 10 elettroni che se ne vanno in giro per 40 litri per, moltiplicati per il tempo insomma in cui io resto in vita. Quindi appunto non è il caso di un incidente che mi espone immediatamente a questi 10.000 becquerel che appunto mi soverchiano e mi danno dei danni notevoli al DNA tutti assieme, ma stiamo parlando di piccoli danni qui e lì che poi è improbabile che magari venga a contatto con il materiale genetico, chissà. Però se parliamo di una popolazione di 6,4 milioni, se parliamo di 30 becquerel al litro, se parliamo del fatto che appunto io mi bevo sempre quell'acqua e che quindi tutta l'acqua del mio corpo è fondamentalmente inquinata in questa maniera qua, iniziamo a capire qual è la portata del problema. E un altro problema da rilevare è che appunto questa è una cosa sistematica, non è dovuta a un incidente, è una cosa che normalmente le centrali nucleari fanno, cioè scaricare acqua triziata nei fiumi, nelle falde acquifere, ed è un'acqua che ti vai a bere, un'acqua che va a finire nel mare, che entra nel ciclo naturale, e questo è semplicemente la routine quotidiana, quello che viene previsto dalla legge.
È forse un elemento ancora in più per opporsi a questo tipo di tecnologia nel nostro paese, che fortunatamente non ha preso piede.
Sì, perché i francesi sembrano abbastanza addormentati su questa cosa qua, si incazzano tantissimo per una serie di altre cose, se gli alzi le tasse sui carburanti, ma sull'energia nucleare sono sempre tranquilli e pacifici, mi sembra.
Che tra l'altro gli costa pure abbastanza caro, visto che...
E gli costerà carissimo prossimi anni.
No, visto che l'Italia compra l'energia delle centrali nucleari di notte per caricare con le pompe l'acqua che verrà utilizzata la mattina dopo nelle centrali idroelettriche italiane.
Vabbè, ma questa non è una questione di costi ai francesi, la questione veramente di costi ai francesi si avrà nei prossimi anni, quando dovrebbero decommissionare il loro parco reattori, che ormai è invecchiato di 10 anni oltre il limite massimo già previsto dal progetto iniziale,
e quindi esponendo un po' tutti a ancora maggiori rischi.
Sì, a maggiori rischi, perché il deterioramento delle strutture insomma aumenta, i neutroni si mangiano qualunque cosa, anche il cemento armato. Sarebbe il caso che questa roba la decommissionassero. Il problema è che costa un occhio della testa, e quando te le vai a costruire non ci pensi. Il problema è che sono passati 50-60 anni e adesso ci dovrebbero pensare, ma non si capisce bene cosa vogliono fare le autorità francesi. E nel frattempo appunto queste grosse centrali nucleari che stanno lungo i fiumi della Loira, della Senna, ma anche molti altri fiumi della Francia, continuano a sversare tranquillamente i loro 10-30 becquerel al litro.
Ma poi tra l'altro mi pare che quest'inverno sul territorio francese per parecchio tempo è stato lanciato l'allarme su molteplici casi di malformazione e anche morti di feti, e c'è stata una certa anche rilevanza sulla stampa italiana di questi numerosissimi casi segnalati sul territorio francese, che però mai venivano associati alla contaminazione delle acque da parte delle centrali nucleari, e che invece con tutta probabilità, vista l'esposizione lenta, lunga, prolungata,
questo va visto perché insomma anche l'inquinamento chimico fa una serie di bei mostri, non serve quello radioattivo e nucleare, insomma va visto caso per caso, non è
sicuramente
detto.
Però insomma noi fortunatamente ci siamo almeno levati questo problema dalle scatole con tante battaglie, tante lotte, due referendum vinti e un'opposizione costante a questo tipo di tecnologia, che è quanto di peggio possiamo immaginare.
Sì, due referendum vinti, ricordiamo, uno dopo l'esplosione di Chernobyl, l'altra dopo quelle di Fukushima, per cui se ci teniamo al mondo, per favore non riportiamo alle cronache insomma la proposta di avere centrali nucleari in Italia, perché non possiamo sopportare una terza esplosione di questo tipo.
Certo,
cioè, portiamo abbastanza sfiga, lasciamo perdere, chiudiamo l'argomento e via.
Allora, con queste ultime corbellerie ci sembra veramente tutto per questa ultima puntata d'Impatto. Riprenderemo a trasmettere a settembre. Salutiamo compagni e compagne in ascolto, ascoltatori e ascoltatrici, chi è privato della propria libertà personale, chi ci ha lasciato in questi mesi estivi, e insomma lo teniamo sempre nel cuore. E insomma, questo, un risentirci a presto da Impatto. E